Ora si registrerà la conferenza.
Bene, e quindi buonasera a tutti. Oggi, 23 luglio 2025, alle ore 18.30, iniziamo il Consiglio Comunale. E passo la parola al segretario per l'appello.
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Ariotti Angela.
Presente.
Peccaro Mattia.
Presente.
Ferragato Alessandra.
Presente.
Manuela Gatino.
Presente.
Bellardone Renzo.
Assente. Giustificato.
Vedon Mauro. Presente. Manciovas Giorgia.
Presente.
Ferrando Massimo.
Presente.
Battù Elisa.
Presente.
Munì Biagio.
Presente.
Angeloro Antonio.
Presente.
Caprio Alessandro ha mandato giustificazione, sì. E Russo Svaldo. Prego, Presidente.
Bene. Grazie segretario. E passiamo al primo delibera all'ordine del giorno. Lettura verbali seduta precedente. A lei segretario.
Sì, sono i verbali della seduta del 3 luglio, il numero 15, lettura verbali seduta precedente. Il numero 16, ratifica deliberazione giunta comunale numero 101 del 7 maggio 2025, all'oggetto variazione numero 7 al bilancio di previsione 25-27, aggiornamento sotto 25-27, giunta comunale numero 119 del 4 giugno 2025, all'oggetto variazione numero 9 al bilancio di previsione 25-27, aggiornamento sotto 25-27. La delibera numero 17, variazione numero 10 al bilancio di previsione 25-27, aggiornamento DUP 25-27. La numero 18, risposta alle interrogazioni ai sensi del DLGS 267-2000, articolo 43,1, riguardo stabile vigili del fuoco di Santhià. La numero 19, comunicazioni sindaco e consiglieri.
Bene, qualche dichiarazione? E direi quindi di passare alla votazione. Chi approva?
Guarda l'aga, sì, aga, l'abbiamo contato.
Unanime. E passiamo al secondo punto, bilancio di previsione 2025. Era qui qualche correzione da portare? 27 e DUP 2025-2027. Allora, bilancio di previsione 2025-2027 e DUP 2025-2027, variazione numero 11 di assestamento generale e ricognizione degli equilibri di bilancio. La parola all'assessore Manuella.
Buonasera a tutti. Faccio in anticipo magari buone vacanze a tutti i consiglieri e chi li ha già fatte magari un buon ricordo delle vacanze fatte. Ok. Con questa prima richiesta di deliberazione portiamo in Consiglio Comunale la ricognizione degli equilibri di bilancio finanziari e di conseguenza la variazione numero 11. Questo è un momento importante per diciamo, gli uffici che gestiscono il nostro bilancio, perché riguarda proprio la salute lo stato di salute finanziario dell'ente ed è un obbligo di legge, deve essere fatto almeno una volta all'anno entro luglio e coinvolge tutti gli uffici, pertanto ogni ufficio farà le proprie considerazioni, darà le proprie dichiarazioni sull'esistenza o meno dei debiti fuori bilancio, eccetera, eccetera. C'è tutta un'attività che insomma è abbastanza coinvolgente per loro. Comunque, in particolare, diciamo, le cose più importanti che si sono controllate è stata la congruità del fondo crediti dubbi esigibilità, che rimane in 178.000 euro. Ricordiamolo, questo fondo corregge, diciamo, tutte le entrate del comune e va a coprire i mancati incassi, così da non essere utilizzati dall'amministrazione e rischiando poi magari di andare un po' fuori binario finanziariamente. Abbiamo appurato che non esistono debiti fuori bilancio, tutte queste considerazioni sono state relazionate al revisore dei conti che ha dato parere positivo al nostro equilibrio di bilancio. Diciamo che poi la variazione seguente, la variazione numero 11, siamo andati a incrementare alcuni capitoli. Non abbiamo toccato molti capitoli anche perché una variazione era stata appena fatta a inizio di luglio quando abbiamo fatto l'ultimo consiglio comunale. Comunque, abbiamo ritenuto di incrementare i capitoli del recupero TARI e recupero IMU per 25.000 euro l'IMU e 15.000 la TARI. Abbiamo incrementato il capitolo in cui incassiamo i buoni mensa della scuola per 5.000 euro. In pratica abbiamo dovuto poi, come vedremo successivamente nel DUP, adeguare il costo agli utenti dell'aumento dei buoni mensa che abbiamo avuto dalla ditta Dousman. Tutti questi aumenti, diciamo, di entrata sono confluiti nel capitolo 223 per 18.000 euro. Capitolo 223 entra sempre nelle nostre variazioni di bilancio, è il capitolo più importante dove spesiamo la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale che va dal verde, le strade, i piccoli interventi. Dopodiché abbiamo incrementato il capitolo 222 nella gestione del riscaldamento per 30.000 euro. Ritengo che sia finalmente congruo e abbiamo una cifra realistica su quanto andremo a spendere come riscaldamento. E poi abbiamo anche incrementato il capitolo 190 per 10.000 euro, dove paghiamo gli aggi di riscossione ad Aria SRL. Ecco, tutta questa attività che abbiamo fatto sull'ente è comunque terminata con la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che normalmente era una cifra che si aggirava intorno ai 50-60 mila euro a favore. Quest'anno abbiamo terminato intorno ai 25 mila euro, insomma, ci avviciniamo ad una linea non proprio così. È meglio fare qualche pensiero successivamente. Diciamo, abbiamo diminuito questo, diciamo, sbalzo, ecco, che abbiamo avuto nel saldo di equilibrio di bilancio, è stato dovuto al fatto che il Fondo di Solidarietà Comunale è stato per una quota trasportato dalla parte corrente alla parte di investimento e perciò questo qui è stato la causa più importante, esattamente per i 25.000 euro che mancano. Nient'altro da dire, ecco, come sempre ho parlato dei capitoli più importanti che abbiamo toccato, gli altri minori, diciamo, li avete visti e magari considerati nella revisione che è stata allegata al Consiglio Comunale.
Grazie Assessore. Prima di dare la parola eventualmente a chi vuole intervenire, farei due ragionamenti veloci. Il primo è il ringraziamento dovuto agli uffici finanziari e all'assessore perché davvero ci mette sempre al riparo ed è inutile dire che è sempre un lavoro prezioso, soprattutto in questo periodo, in questo momento degli equilibri. L'altro ragionamento mi ricollego davvero a quanto appena detto sulla manutenzione ordinaria, su quel famoso capitolo 223, e mi ricollego a quanto tu dici le piccole manutenzioni. Pensate che davvero non sono più piccole, perché oggi, proprio notizia di mezz'ora fa, il semaforo, che voi ve ne sarete sicuramente accorti, quello che è molto importante, in Corso Sant'Ignazio che si incrocia con Via Colombo, guasto, porta ad avere un preventivo di 6.000 euro. Cioè tutto è diventato veramente una grandissima spesa. A avrete anche notato nelle settimane passate un grande scavo nel giardino antistante la casa di riposo. Ecco, lì c'era una rottura da parte di fognature,
Più scavavamo, più trovavamo
ma
danni.
certo, perché sembrava una piccola cosa. Poi sono andati anche a scavare 10 giorni, adesso ci aspettiamo una spesa assolutamente non preventivata, perché sia da parte per quanto riguarda il lavoro di scavo che per quanto riguarda il lavoro dell'idraulico. Quindi facciamo veramente molta, molta fatica, nonostante organizzare e dare davvero all'inizio dell'anno le priorità su che cosa ci si può intervenire o meno, ma le emergenze sono diventate davvero cosa di tutti i giorni, quindi molta fatica. Poi direi che do la parola a chi vuole intervenire su questo punto, altrimenti passerei alla
Io,
votazione.
se posso.
Perfetto.
No. Solo un passaggio che è stato sfiorato, ma secondo me è giusto dire quando si è parlato rispetto alla mensa, perché abbiamo avuto una
Eh
contrattazione
sì,
non da...
abbiamo poi del dubbio.
No, prima diceva Gattino, quello che c'è stato, l'aumento della ditta, è un aumento Istat, quindi siamo riusciti con una contrattazione, e qua bisogna ringraziare davvero il segretario comunale e la dottoressa Vizia in sede di contrattazione, che siamo riusciti ad avere solo l'aumento Istat, e questo non è da poco, se non giusto dire.
Quindi la 5 passa?
Sì, ne avevamo
Dopo
parlato nel
proviamo, però l'ho
gruppo.
accennato.
Sì. Quindi nessun
Ma
intervento?
io intervengo solo per dire che spesso nei consigli comunali abbiamo già rimarcato questa situazione, perché purtroppo le emergenze non sono prevedibili. Io avevo fatto sempre un passaggio rispetto alla spesa del capitolo della manutenzione ordinaria e straordinaria, perché era nel Consiglio Comunale, io dicevo che forse erano stati previsti al ribasso alcuni dei proprio quei capitoli che sono essenziali per la vita del comune e dei cittadini. Io capisco purtroppo che
Difficoltà.
alcune cose, l'unica cosa che possiamo dire oggi è sperare di non avere altre emergenze, perché la spesa, l'avanzo del bilancio non è che sia
E
proprio,
siamo solo a metà dell'anno.
siamo solo, no, vabbè, diciamo,
Un po' di più,
un po'
dai.
di più,
Un po' di più.
come ben diceva il sindaco, il discorso della spesa imprevista della casa di riposo, che non dura poco, erode quello che è in fondo, e quindi bisogna fare molta attenzione su quei
Mi
capitoli,
permetto anche di
perché
dire questo, Biagio, rispetto agli scorsi anni, quanto ha inciso in noi l'aumento dei costi dei materiali, in maniera pazzesca quello. Quindi, se noi siamo partiti anni fa in cui avevamo un capitolo di manutenzione con quasi il doppio, se cioè, noi abbiamo preso 10 anni fa, era più o meno, 15 anni fa era più o meno il doppio. Poi con queste risorse che arrivano sempre meno, e negli ultimi 2 anni l'aumento dei materiali che c'è stato, quello ci ha portato ancora più fatica, cioè perché non sono tornati i costi di prima, lo vediamo, ma già solo il cemento piuttosto che poco altro, ormai sono standard, ma rispetto a 2 anni fa più 20, più 15.
se deve utilizzare poi le imprese esterne, giustamente si rifanno sui costi di
Certo,
loro anni.
certo.
Non è...
Assolutamente.
Però in ogni caso, voglio dire, avete sempre mantenuto un certo equilibrio. Io spero che questo equilibrio continui, cercando e sperando che arrivino tempi migliori. Perché poi alla fine le difficoltà non sono solo nostre, ma ci sono altri comuni con cui spesso dialogo con i sindaci di altri comuni che sono praticamente in evidente difficoltà. Perché? Perché purtroppo non è come una volta quando arrivavano finanziamenti a gogò, senza, anche se cerchi di progettare qualcosa, il tempo tra il progetto e l'arrivo, diciamo, è molto ampio, per cui bisogna fare in modo, a mio avviso, di tenere fermo il discorso, e mi riallaccio al discorso dei contributi alle associazioni. Io su questo ho parlato più volte dicendo che forse è arrivata l'ora che all'associazione gli si diano gli strumenti e che si attivano loro per reperire i fondi che gli servono per sopravvivere. Perché non possiamo, e non penso che sia un problema di adesso, ma io vedo nel futuro che un po' di risparmio bisogna.
Infatti già rispetto alla giunta precedente diamo già molto meno, all'amministrazione precedente diamo meno.
Però l'amministrazione precedente, se tu ci pensi, aveva un avanzo di bilancio che mi ricordo io che si aggirava sui 180-200 mila euro. Oggi, io l'altra volta ho sentito l'assessore Manoella dire che una parte l'avevate fatta per fare dei lavori di ristrutturazione, che quindi quell'avanzo si sarebbe
ridotto di più.
Si va in difficoltà, gli equilibri di bilancio purtroppo bisogna mantenerli, altrimenti rischi di essere commissariato, per cui poi alla fine, se si evita quello, è un bene per la
comunque
città.
Il capitolo per adesso è abbastanza, è praticamente intonso.
Va bene,
quindi direi che passiamo alla votazione. Qualche altro intervento?
No,
ok, quindi per chi approva, per l'alzata di mano? Contrari?
8, contrari 3.
Votiamo per l'immediata eseguibilità.
Unanime.
E passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del documento unico di programmazione dopo 2026-2028. Le considerazioni a Catino li faccio dopo, così ti libero subito nel caso faticiarsi. Ok, ti do la parola.
Ma allora, diciamo che ogni volta che portiamo in consiglio comunale il bilancio di previsione o il DUP, sono solito a introdurre l'argomento prendendo spunto dall'attualità, qualcosa che ho letto, che comunque cose che hanno attinenza poi o influenza sui bilanci comunali. Adesso abbiamo parlato di risorse che mancano sempre. Penso non più di 10 giorni fa ho letto sul Corriere Piemonte che Cirio aumentava l'addizionale IRPEF. Diceva non sarà un salasso, state tranquilli, comunque l'aumenterà. E io sinceramente quando la regione o comunque gli enti locali in genere aumentano le proprie tariffe, spiace per carità dover sborsare dei soldi, ma sono quasi contento, come diceva un ministro qualche anno fa, perché comunque noi vediamo dove vanno a finire i soldi, cioè abbiamo la consapevolezza che li stiamo dando in mano a Cirio o al sindaco del tuo paese. Comunque, qualche giorno dopo vedo il ministro Giorgetti che fa delle dichiarazioni. Giorgetti, devo dirlo, è un ministro che apprezzo molto più di altri ministri nell'attuale governo, e parlava proprio delle entrate comunali, visto che è un tema insieme sempre comune in ogni consiglio comunale, è caro a tutti i sindaci, assessori o consiglieri di minoranza o di maggioranza. Insomma, senza le entrate è difficile fare scelte politiche anche solo di ordinaria amministrazione. E comunque diceva due cose importanti. La prima è che il vero problema è il margine residuo di autonomia fiscale dei comuni. Cioè, praticamente questo margine di autonomia si è esaurito. Tutti i comuni, escluso alcuni piccoli, hanno oramai l'IMU a livelli altissimi, se non al massimo, L'FSC, che è il Fondo di Solidarietà Comunale, è in diminuzione per tagli governativi, perciò l'addizionale IRPEF, anche quella oramai è ai massimi. Insomma, è difficile pensare di riuscire a coprire le spese ordinarie dell'anno precedenti senza inventarsi delle belle idee, se non tagli da qualche parte. Comunque, e poi aggiungo che in un momento in cui, come questo, in cui vengono pubblicati tanti bandi PNRR, fondi di coesione, bandi regionali, dove ti viene richiesto quel 10%, 20% e 30% a volte di compartecipazione, fai fatica. Fai tanta fatica a comprimere una spesa corrente già all'osso. Cioè, e spiace non poter partecipare ai bandi in un periodo così pieno di opportunità. La seconda parte che il ministro Giorgetti che diceva era, cioè rilevava la difficoltà che i comuni hanno di gestire la propria riscossione. La riscossione di IMU, TARI e altri servizi non riscossi, i comuni possono darla o all'Agenzia delle Entrate oppure all'esterno ad aziende private attraverso bandi, eccetera. Ora, parlava soprattutto dell'Agenzia delle Entrate, che preferisce incassare 250.000 euro di IRPEF e darle allo Stato che 250 euro di TARI e darle al piccolo comune. Cioè, insomma, c'è una visione un po' troppo statalista a favore degli incassi dello Stato, e i crediti in riscossione degli enti locali rimangono lì fermi. Noi, per fortuna, abbiamo scelto la via di esternalizzare quel servizio e non darlo all'Agenzia delle Entrate. Però paghiamo dei costi molto più alti. Sì, c'è efficienza, ma paghiamo dei costi intorno al 10% attualmente di aggio. E soprattutto quando ci sono la rottamazione cartelle, sconti al contribuente, eccetera, eccetera, noi non possiamo partecipare. Okay. Giorgetti dava anche una sua proposta, una soluzione che di per sé non è malvagia, tutt'altro. Diceva di prendere un settore dall'Agenzia delle Entrate oppure creare un'ente apposta, non importa, e dedicarlo proprio alle entrate degli enti locali, in maniera di avere un ente efficiente, efficace e che effettivamente porta nuovi introiti alle casse comunali. Sarebbe, diciamo, un bel sollievo. Ecco, queste cose che mi sono venute in mente e mi sono collegato un po' alla nostra eterna, diciamo, problemi di bilancio, di capitoli di spesa. Ma veniamo al nostro DUP. Come al solito, sono 187 pagine, non è che siano pochine, leggersele tutte non è semplice, però comunque è diviso in due sezioni. C'è la sezione, quella diciamo strategica, che è come dura temporalmente come il mandato del sindaco, poi c'è la sezione invece quella più amministrativa, che dura 3 anni, dove viene analizzato e più dettagliatamente scritto quello che si intende fare e con quali mezzi si intende realizzare i progetti che si sono scritti sul DUP. Viene prima presentato in giunta, successivamente entro luglio portato in approvazione al Consiglio Comunale. Appunto, sono 180 più pagine ed è un condensato di dati sulla nostra città. Parla di tariffe TARI, servizi a richiesta individuale, addizionale IRPEF, eccetera, cioè tutte le voci di entrata, ma parla anche di altre cose, come è organizzata ad esempio la nostra città. Parla di quanti abitanti abbiamo, per curiosità abbiamo 8.142 persone ed è un numero costantemente ma in lieve discesa. Insomma, si sta arrestando. Eravamo passati da un 3% anno, adesso più o meno siamo un 1,5%. È un trend purtroppo negativo un po' per tutto. Poi ci dice che le aree verdi sono 115.000 metri quadrati. Quindi possiamo tranquillamente affermare che Santhià è una città green. Abbiamo un gran bel verde da curare, ne abbiamo da annoiarci. Dal prossimo anno avremo un asilo nido che passerà da 33 a 50, da 35 a 55 posti. Insomma, un bel impegno per ridare alla città nuovi posti di asilo da offrire alle famiglie. Partiranno i lavori di ristrutturazione del San Francesco, anche qui un impegno notevole, ma dobbiamo dare questo immobile di pregio alla città. Ripartiranno i cantieri di lavoro, sapremo di più sul bando del commercio. Insomma, il DUP ci dice tutto questo. È una prima presentazione, verrà rimodulato successivamente verso fine anno. E il DUP è un documento che più appartiene, diciamo, agli assessori, ai consiglieri con delega. La parte finanziaria, diciamo, viene rimodulata continuamente, ecco, dall'assessore al bilancio. Se c'è qualche intervento, io chiuderei qui la mia parte, ecco.
Va bene, aggiungo anche perché è vero, il DUP è un documento bello tosto con diverse pagine. Sfogliandolo però, quest'anno, in questo passaggio, vorrei davvero soffermarmi, perché parliamo sempre di lavoro, parliamo soprattutto degli edifici che stiamo cercando di recuperare, dell'asfalto, dei marciapiedi che avrebbero necessità di essere assolutamente rimessi a nuovo. Però io ritrovo davvero che questa amministrazione, che è chiaro non può piacere a tutti, ci mancherebbe, però ha dato un'impronta in questi anni di accoglienza. E davvero mi ricollego per esempio al nido e penso, sfogliando, tutti i servizi che siamo riusciti ad offrire ai cittadini santiatesi, a partire, va bene, davvero dall'ampliamento del nido, visto che c'è un'enorme lista d'attesa. Dopodiché ci siamo sempre interessati e abbiamo dato risposte sul pre e dopo scuola, a secondo delle esigenze che ci portavano i genitori. Noi ci siamo attivati in questo senso. Allo scuolabus, che continuiamo a farlo funzionare come giusto che sia, ma con un occhio d'attenzione davvero per quanto riguarda quel tipo di servizio. Alle politiche giovanili, perché anche lì ci siamo spesi parecchio con questo TAG, che potrà magari provocare delle piccole intemperanze da parte di chi vi abita intorno, ma che comunque dà delle risposte assolutamente utili a una serie di genitori che altrimenti vedrebbero questi loro figli sparsi un po' in giro e soprattutto fuori da Santiago. E quindi anche su quello, pensiamo ai centri estivi, anche sia quello della materna che quello in collaborazione con la parrocchia, che anche lì è di nuovo una risposta molto accogliente nei confronti dei genitori. Alla nostra biblioteca, che in questi anni si è sempre più spesa proprio per dare servizi, ma non solo rispetto alla distribuzione di libri, ma alla sera con una serie di incontri con autori, di presentazioni di libri. Anche lì siamo andati a coprire magari categorie non delle persone che lavorano, che magari ritengono un po' difficile partecipare a magari degli incontri che si svolgono alle 17, alle 17:30, però lì siamo andati a coprire tutta la serie delle persone di una certa età, quindi degli anziani, che vengono molto volentieri in biblioteca perché magari di sera non verrebbero. Quindi anche lì abbiamo dato una risposta e penso al nostro centro anziani. Il nostro centro anziani, facevamo un ragionamento tra di noi dicendo: finché erano la casa di riposo, ragazzi, un anziano che va al centro anziani, alla casa di riposo, uno
Sembrano le
dice:
prove.
ragazzi, non è il luogo più consono e più divertente. È bastato spostarlo al centro Durandi, ma loro lì in questo momento stanno facendo ginnastica, balli, a parte giocare a carte, ma non si limitano a giocare a carte, fanno tutta una serie di altre attività e quindi sono diventati molto molto più allegri rispetto a prima e molto più frequentati rispetto a prima. Poi affronto il discorso degli sport, anche lì sulle palestre, sui campi da calcio, anche a volte con interventi di natura economica magari ridotta, ma che comunque andiamo un po' a soddisfare tutte le esigenze di ognuno. E non parliamo poi, se parliamo anche della scuola e dei rapporti che abbiamo con il CISAS, per rispondere diciamo a tutta la disabilità che esiste, su cui noi interveniamo in collaborazione con il CISAS proprio per cercare di aiutare. La valorizzazione del territorio, perché in questo ultimo periodo ci siamo di nuovo un po' impossessati di questo cammino d'Europa che cercavano diciamo di deviare rispetto a Santiago. Siamo un po' entrati nel merito, perché se il cammino è Santiago Europa, Santiago deve avere un ruolo e ci dobbiamo lavorare ancora, perché riteniamo davvero che Santiago debba poter essere l'inizio del cammino d'Europa e non che possa partire da Cavaglià piuttosto che da Roppolo, perché è chiaro che le persone partono da Santiago perché arrivano a Santiago, arrivano in quella stazione che sappiamo tutti essere in quali condizioni, anche lì ci siamo spesi con una battaglia affinché qualcosa possa cambiare. Forse abbiamo pestato i piedi a qualcuno, ci mancherebbe, e forse adesso in questo momento sono un pochino arrabbiati, chi in qualche modo cercava di andare avanti su questa, sempre, ma perché devo dire che su quella questione ferrovie, noi abbiamo cercato il dialogo più e più volte, siamo andati avanti anni con dialogo, poi a un certo punto uno dice, ma qua dobbiamo cercare di intervenire magari un po' più pesantemente, con un qualcosa di piccolo che poteva essere quella manifestazione che abbiamo tenuto, ma che abbiamo intenzione di andare anche avanti. Dopodiché le politiche sociali è di nuovo un campo su cui ci spendiamo parecchio, perché lo diceva prima l'assessore, abbiamo ottenuto di nuovo e abbiamo vinto il bando dei cantieri di lavoro, e quindi da ottobre dovremo di nuovo ripartire con delle persone. I cantieri di lavoro quest'anno erano posizionati su la ricerca di far lavorare persone con delle problematiche di cui noi sappiamo che sono le persone diciamo più deboli, e in questo caso anche lì avremo un aiuto per quanto riguarda il territorio. L'ambiente, non sto a dilungarmi, perché di battaglie ne abbiamo fatte, continuiamo a farle. Adesso la battaglia sulla discarica del Brianco dovrà essere più che altro una battaglia tesa al controllo e tesa alla viabilità, in modo davvero di non pensare che si possa appropriarsi del nostro territorio con camion che vanno e vengono come nulla. Dopodiché punteremo anche molto sulla sicurezza a Santiago, perché non può essere la sicurezza appannaggio di una parte politica piuttosto che di un'altra. Noi tendiamo assolutamente ad avere la sicurezza a Santiago, e quindi direi che sul fatto delle telecamere ho letto delle notizie in cui si diceva che Santiago non ha partecipato al bando di quest'anno delle telecamere, ma ci mancherebbe, avessimo di nuovo partecipato come l'anno scorso. Io ho letto di comuni che hanno partecipato l'anno scorso e che quest'anno ritentano di nuovo. Sono scelte che uno opera, però se l'anno scorso noi avevamo un indice di delittuosità di un certo tipo, sì, e quindi che non ci consentiva di entrare dentro in quel bando, la stessa cosa sarebbe successa quest'anno. Cosa abbiamo pensato di fare? All'inizio dell'anno ci abbiamo messo, e ve l'avevamo presentato, dei soldini, circa quasi 70.000 euro, e siamo andati a fare un'opera di implementazione che, vi dico, ha portato dei risultati da un punto di vista di sanzioni sui rifiuti, insomma, interventi ce ne sono stati, perché queste telecamere finalmente si vedono e quindi danno la possibilità al nostro corpo, della nostra polizia locale, di intervenire in maniera più puntuale. Poi è notizia di 2 settimane, il prefetto mi aveva telefonato dicendo che la provincia di Vercelli aveva ottenuto una cifra dedicata alle telecamere. Si trattava di una cifra di circa 270.000 euro da dividere nella provincia. E loro stessi hanno detto: se li dividiamo su tutti i comuni non esce neanche una telecamera. Quindi il grosso è andato al capoluogo di provincia, quindi è andato a Vercelli. Però pare che ci riconoscono 40.000 euro per di nuovo andare a integrare determinate cose. Perché? Perché Santhià avendo la stazione ferroviaria ed è chiaro che anche lì problematiche ne abbiamo avute nei mesi scorsi e ci hanno chiesto di collaborare appunto con i nostri carabinieri in modo da poter avere quei sistemi di collegamento che i nostri carabinieri di Santhià già ci avevano richiesto. E quindi stiamo andando verso quella via. Ecco, volevo davvero, può essere una piccola iniezione di ottimismo rispetto a quanto diceva l'assessore giustamente sulle criticità, però senza dover parlare di opere che sappiamo, perché ne abbiamo in campo diverse, potrei fare magari anche un passaggio sul liquidatore della SVIM, quindi del nostro outlet, che stamattina è venuto, abbiamo avuto un incontro con la presenza del segretario, con la presenza degli uffici finanziari e dell'ufficio tecnico, e perché è chiaro che poi lo potete anche immaginare che una società in liquidazione ormai da anni, a un certo punto, smette anche di pagare al comune quel che deve, il fatto di IMU. E noi logicamente dobbiamo andare avanti perché anche nei confronti degli altri cittadini occorre misurarci proprio in questi termini di equità, perché è chiaro che loro saranno in difficoltà, nessuno lo mette in dubbio, però è anche vero che noi, se pensiamo come santiatesi al disastro che ci ha portato l'outlet, cosa vediamo di positivo? Nulla in questo momento, perciò il degrado più assoluto, la foresta
Una
in
bretella
quelle due
autostradale.
rotonde che portano all'autostrada, tutta la mancanza di decoro in quel luogo, i rifiuti che abbiamo più e più volte tolte, e abbiamo rappresentato a loro tutte queste. Di contro loro ci hanno portato degli interessi che paiono essere, a parere loro, più concreti rispetto a tutto quello che si è presentato negli anni passati. Vogliamo crederci davvero perché sarebbe per tutti un fatto estremamente positivo. E ci hanno chiesto la collaborazione. Noi gliel'abbiamo data perché loro hanno ricordato un po' il passato di amministrazioni precedenti in cui loro dicono, noi non eravamo presenti, non possiamo dirlo, che anche da parte dell'ente comunale c'è stato un po' un frenare, un po' non arrivare in tempo e prova ne è che tutti ne siamo consapevoli che Vico Lungo è riuscito a spogliarci di quel progetto che doveva arrivare qui. Loro la colpa la danno anche in parte alle amministrazioni perché a parer loro non sono stati così pronti a intervenire e hanno frenato un po' le cose. I fattori possono, i motivi possono essere diversi, ma non voglio entrare
Commissario.
in quel merito. Un commissario che poi logicamente è risultato proprio in quella fase tra un sindaco e l'altro, sicuramente, però loro parlavano proprio anche precedentemente di problematiche. E noi abbiamo dato la nostra, assolutamente la nostra disponibilità, la collaborazione e anche la certezza che da parte degli uffici, a partire dall'ufficio tecnico, ma l'ufficio del commercio, se si parla di nuovo di comparto commerciale, è il massimo perché abbiamo sperimentato negli anni che il cambiamento da parte anche dei dipendenti c'è stato molto, nuove generazioni di persone anche più preparate, come lo de devono esserlo, perché ai tempi nostri è chiaro che si devono avere delle competenze maggiori. E quindi la massima disponibilità, loro hanno ritenuto che l'incontro fosse molto positivo. Noi speriamo
Al momento
davvero che
ce
non
l'hanno detto.
siano venuti a raccontarci delle frottole e che sia qualcosa davvero che possa proseguire, come dicono loro, da settembre in avanti. Più chiudo perché non voglio stare qui sempre a ripetermi su cose, però direi che su tutto quello in cui noi siamo intervenuti, dei risultati, a mio parere, li abbiamo ottenuti. Mentre per entrare invece nello specifico del DUP, voglio parlarvi, certo, però chiudo solo con la correzione, così almeno l'archiviamo. Voi avrete sicuramente il documento. Parliamo delle tariffe della mensa, visto che volevamo entrare nel merito. Perché siamo andati a correggere queste tariffe? Proprio perché abbiamo pensato che correggerle poi nel 2026 non avesse un senso. La mensa inizia a settembre e l'anno della mensa è l'anno scolastico 25-26. Allora, le vicende della ditta che gestiva precedentemente le conosciamo, la ditta poi alla fine è fallita, è subentrata la nuova ditta e siamo riusciti, come diceva prima il vice sindaco, ad ottenere un prezzo alla fine molto buono. Però devo dirvi che sulla pagina c'è assolutamente da tener conto di una correzione. Voi vedrete che quando si parla della tariffa della scuola elementare, alla fine dell'ultima riga, perciò parliamo della fascia che paga la tariffa piena, quindi il costo effettivo del pasto, lo dovete correggere anziché quel 5,50 in 5,41. Mentre la tariffa precedente che parla della scuola materna è completamente da non tenere conto, perché noi abbiamo sempre avuto e continuiamo a mantenere le stesse tariffe per la scuola materna e per la scuola elementare. Quindi ecco, era la correzione, ma per un mero errore proprio di trascrizione questo è. E direi che passo la parola al vice sindaco.
Sì, grazie sindaco. No, solo se mi posso permettere, dopo tutta la carrellata che hai fatto, anche sulla questione dei lavori pubblici. Cioè, in questi anni, nonostante questa situazione, abbiamo portato a termine, sì, io penso, tutta la riqualificazione energetica, quindi l'illuminazione pubblica di Corso Sant'Ignazio, Corso Nuova Italia. Abbiamo completato un polivalente, che anche questo comunque poi incide su un costo di gestione che ha. Però i risultati che stiamo avendo con questo salone, sempre pieno, sempre frequentato, sempre usato, portano anche poi la comunità comunque ad avere degli altri tipi di sfoghi. Così come in questo momento i 550.000 euro che andremo a mettere sull'auditorium, quindi quella di nuovo una situazione su cui dovremo spenderci. Il nido l'abbiamo ampliato, dovremo riempirlo. Ripeto, nonostante questo, il milione di euro che abbiamo portato a casa sugli infissi o adesso i lavori che vengono fatti su via Gramsci, anche lì si parla di 450.000 euro circa. Quindi, nonostante tutta questa situazione, proviamo sempre a dare una prospettiva da quel punto di vista lì. Non è semplice, però pian pianino stiamo riuscendo. Avessimo qualcosa in più, faremmo anche di più. Però mi viene da dire che non è proprio poco anche da quel punto di vista lì.
Bene, qualche intervento?
Sì. Allora, io premetto.
Posso solo contrario. Interrompere? Renzo Manuela, scusami, volevo solo fare gli auguri a Renzo Manuel di buon lavoro perché è diventato presidente di Amos, quindi direi che era giusto. Lo immagino, va bene.
Ciao, arrivederci. Lo premetto che il voto è sempre contrario, trattandosi in materia di bilancio. Io però ho apprezzato l'assessore Manuella perché ha fatto un passaggio importante su quella che è una visione futuristica legata al discorso degli enti locali. Detto bene l'assessore, concordo con lui sul fatto che Giorgetti, forse più di tutti, ha una visione reale è una visione delle difficoltà che hanno i comuni e gli enti locali ad andare avanti. Sull'aspetto relativamente al discorso di Cirio che ha aumentato l'IRPEF regionale, io non sono uno dei pochi forse che è stato critico su questo aspetto, ma io sono critico perché quando è stata fatta la riforma delle province, io ero tra quelli che sostenevo che piuttosto che togliere le province, bisognava togliere le regioni, perché le regioni erano nate anche per tenere un controllo molto puntuale sui conti della sanità, e noi come cittadini abbiamo contribuito in maniera sostanziale, senza riuscire a avere né una sanità migliore perché gestita dalle regioni, né un discorso di calo di tasse, quando invece praticamente in questi ultimi anni abbiamo visto che purtroppo no, come comuni non c'era nulla da fare, visto i minori introiti da parte degli investimenti a livello centrale. Però sulle regioni, praticamente io spesso, io ero critico quando si parlava del Palazzo delle Regioni, del Tagelo, perché io credo che molti soldi dei cittadini piemontesi potevano essere speso meglio e molti di più su alcune situazioni di particolare disagio che sono presenti nel nostro territorio. Al di là di quello, però
Perché tra poco ti
una mia
facciamo la testa, eh.
personale visione, perché io ai tempi quando ci fu la riforma criticai Del Rio e Renzi che portava avanti questa riforma, come tant'è che le province solo adesso sono un po' diventate, ma guarda, le province, Mattia, per me rappresentano il campanello di allarme delle varie situazioni economiche, disagio sociale. Purtroppo quella riforma ha prodotto una cancellazione di quelli che erano gli elementi anche per gli investimenti che erano interessanti per l'industria locale. Noi abbiamo pagato tanto negli ultimi anni, non c'era una lira per le strade, e se tu pensi che la provincia di Vercelli ha chilometri e chilometri di strade,
Ad Alagna. No,
ma in tutta la Valsesia, lascia stare.
per
Ma
dire.
anche qui abbiamo pagato anche lo scotto di qualche. Certo, gli smostamenti in montagna sono molto più frequenti, ma anche noi qui abbiamo pagato lo scotto di vedere delle strade che prima si facevano totalmente e che invece adesso si fanno a rattoppi continui. Ma al di là di quello, io ero per togliere le regioni, non le province, perché le province rappresentavano sia nel mercato del lavoro, sia sul disagio, sia erano utili, erano i campanelli d'allerta dei territori. Io almeno l'ho pensato così. Sul discorso che Angela faceva riferimento al NIMS, e lì, nonostante il mio voto contrario, devo dire che è stata fatta una scelta non indifferente, anche se guardo alla sinergia con gli interventi da parte del governo sul bonus asili nido, che ha di fatto quasi azzerato il costo del pagamento dell'asilo nido. Adesso su Sant'Ià, io che pago il bonus asilo nido, mi sono accorto praticamente che purtroppo il costo è un po' tra i più esagerati nella
No, direi di
provincia.
no.
Eh sì.
Vercelli, prova a vedere
No, no,
Vercelli.
no, Angela. Fa parlare a me perché io vedo le bollette, i pagamenti, perché poi paghiamo noi il
Scusami,
bonus asilo nido.
pagano solo un euro una retta di circa 550
Ascolta,
euro al mese? Meno,
meno, sono
4
alcuni
stelle.
asili nido
Vercelli,
vercesi.
a Vercelli
Ce ne
dici tu a
sono
Sant'Ià?
alcuni, ce ne sono alcuni dove praticamente c'è un costo accessibile di
Direi che
350.
nella
Noi gliene
media.
paghiamo 227, per cui poi alla fine il costo è irrisorio. Ci
Sì.
sono degli asili nido a Vercelli, non tutti, ma solo qualcuno.
No, io ti sto dicendo, a Sant'Ià pagano 550.
Beh, 4, 4,70
4,80.
e 5,40
Non
residenti.
Poi, oltre a quello, no, viaggio.
Se non ci fosse il
ma fuori di
contributo
ogni
del
dubbio,
bonus asilo nido,
però scusami,
480.000, non tutte le persone potrebbero permettersi di
stiamo
pagare.
parlando di 2 anni e stiamo parlando di famiglie in cui lavorano in due. Cioè il nido, ecco, ma io sarei d'accordo nel dire il nido dovrebbe essere come in certe regioni, prendi l'Emilia Romagna, dove il nido è gratuito, ci mancherebbe, però nell'ottica davvero di pensare che è un servizio a persone e quindi è in quella fase in cui tu spendi una cifra notevolissima, è vero, ma limitata nel tempo, e se la spendi quasi sempre, tolto caso in cui sia un'unica persona in famiglia che debba sopportare quelle spese del nido, ma normalmente sono due in famiglia che lavorano.
Angela,
quindi una
mi permetto
spesa...
anche di dire che noi come amministrazione facciamo scelta con i soldi che ci arrivano regionali.
E noi, non so se lo sapete, certo.
Invece di, si può dare diverse direzioni, quindi sulla struttura o a chi gestisce la struttura o alle famiglie, noi andiamo a dare alle famiglie rispetto a quanto...
Quindi era solo una calcolate che riconosciamo un contributo di
quasi 1000 euro.
Quasi 1000 euro.
Posso assicurare che con 480 euro che si pagano all'asilo nido di Sant'Ià sono solo presenti a Borgo Sesia e in alcune asili nido di Vercelli. Però lasciamo perdere quello. Il problema praticamente che si pone è che con il discorso dell'ampliamento si danno maggiori servizi, e quindi quello, perché io mi ricordo quando con
ci
il
sono
40
persone in lista d'attesa.
E poi la cultura adesso, rispetto, mi permetto di dire, alla mia generazione,
anche perché
io ho 30 anni, l'idea se c'era la nonna e lo zio, stavi a casa. Adesso invece si capisce quanto fa bene il bambino stesso frequentare un nido, quindi
certo,
tutti tendono
a l'aggregazione
sono in pensione.
L'aggregazione rispetto la vita sociale parte da lì. Però quello che voglio dire è che io ai tempi quando si era parlato con quel finanziamento degli asili nido di andare a fare un progetto di ampliamento, io come l'ho ripetuto e lo ripeto adesso, mi trovo d'accordissimo su quel discorso, perché nel sociale bisogna investire, specie sui servizi all'infanzia, perché effettivamente sono quelli che danno anche l'input a dire
certo.
È quello il discorso, per cui da quel lato lì nulla da dire. Sui lavori abbiamo spesso detto che purtroppo ce ne sarebbero da fare ancora, ma i lavori si fanno quando si hanno a disposizione delle risorse economiche.
Come disse una volta in questa sede l'assessore Corradini, dobbiamo fare il pane con la farina che abbiamo.
Era una
sua frase.
Era una situazione. L'unica cosa, Angela, volevo fare ti andrà niente con il dubbio, però io ero tra i autori della commissione mensa della Casa di Riposo, e siccome mi sono arrivate ulteriori lamentele rispetto alla qualità del cibo che viene proposto ai residenti.
A noi no.
In casa di riposo?
A noi non sono arrivati.
In casa di riposo. Posso assicurare che è così. Sì. Qualche famiglia che paga una retta non è differente, dice praticamente che quello che gli viene dato, perché erano presenti lì quando gli è stato dato, non corrisponde a quello che effettivamente pagano, nel senso che adesso le rette io ho perso il filo, però sono oltre 2000 euro, se non
penso di sì.
Quindi,
ma
io credo,
da un punto di vista scarso o non di qualità?
La qualità è il variare del cibo, non, io mi ero lamentato sul tempo, ma devo dire insieme all'ex assessore Corradini, lui ha fatto fuori dal cappuccio in maniera, e non ho mai capito perché, però io ne prendo atto. Vorrei sapere se quella commissione mensa è ancora in auge.
Ma io davvero
il regolamento prevede, vado un po' a memoria, che uno può chiedere di far parte del comitato mensa all'interno della casa di riposo se ha un parente o un legame diretto con chi usufruisce del servizio casa di riposo. Quindi, secondo me, come la scuola, ripeto, vado a memoria. Però dopo, secondo me, possiamo approfondire. Attualmente nessuno ha fatto richiesta, dopodiché lo approfondiamo sicuramente. Se qualcuno fa richiesta, quindi se ci sono familiari o parenti che vogliono aderire al comitato mensa in casa di riposo, la possibilità c'è.
Ok.
Anzi, secondo me, se io ad esempio lo faccio nelle scuole, devo essere sincero, ma in casa di riposo, proprio dico la verità, a volte io nella scuola appaio, vado lì a assaggio. Se vogliamo anche di noi dire andiamo un giorno, non diciamo niente a nessuno, mi chiamate di Mattia, andiamo a assaggiare, io penso che non ci sia nessun problema, anzi giusto.
questo.
Per il regolamento, credo, perché era di nomina l'assessore Corradini ai tempi, insieme alla buon'anima del 18, è vero o no? E quindi non credo che ci sia un regolamento che non dica che i consiglieri comunali non possono...
Quello che sto dicendo.
Andiamo per i familiari.
Allora dico, lo verifichiamo.
Per la scuola, per esempio, c'è proprio una commissione...
No, ma la scuola storicamente...
Sì.
Ma
il regolamento è lo stesso, secondo me. Ripeto, però, se anche noi consiglieri comunali si ritiene all'insaputa della struttura, perché questo deve essere la base, in cui si dice, passiamo di qua, andiamo ad assaggiare, io sono disponibile, non penso che la struttura ci mandi via. Poi i parenti stessi possono aderire.
No, ma io no, voglio dire, in una riunione che avevamo programmato in precedenza, Andeo ci disse che praticamente aveva fatto un'analisi, perché gli era stato segnalato dall'allora sindaco Capuccio, e effettivamente fece autocritica sul discorso.
Sono passati
tanti anni, io siccome non sento più parlare, però mi sono arrivato a due tre lamentele. Non c'entra niente con il di essere entrato, però in linea di massima, voglio dire, è l'attenzione è verso le persone anziane, che non sono tutti santi attesi, però nella maggior parte dei casi, pagano tutti e dovrebbero avere un ritorno non indifferente dal punto di vista della proposta alimentare. Dico solo quello. Vi ringrazio.
Ci sono altri interventi? Passiamo quindi alla votazione. Chi approva?
Anche
l'assessore.
Ci mancherebbe.
Ci mancherebbe.
Vi stavo ascoltando solamente che devo alzarmi, camminare, fare eccetera eccetera, perciò ero presente e sono stato attento tutta la discussione.
Ti è piaciuto? Condividi?
sì, condivido. Poi andare a fare l'improvvisata a casa di altri, non so se è una cosa proprio...
Dividere l'ultima cosa che non c'entra nulla col gruppo.
Sono convinto che ci aprono le porte.
Va bene. Immediata eseguibilità.
Davvero, ma dottore, ma tolga la giacca, glielo dico
proprio. È vero, è l'unico con la giacca.
Alla giacca.
Claudia,
è innamorata. Quindi passiamo al punto 4. Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli immobili siti in via Omissis, Foglio Omissis, Mappale Omissis, approvazione, relazione di stima e di schema di convenzione. Beh, direi che qua stiamo parlando di uno dei tanti passaggi che facciamo nell'arco dell'anno nei vari consigli, che è quella della richiesta per quanto riguarda dell'area PEP, per quanto riguarda la possibilità di poter ottenere, e sta capitando negli ultimi periodi, il diritto di superficie per poter poi vendere in un tempo successivo l'appartamento. Quindi è chiaro che è un passaggio normato su cui noi come comune approviamo, e quindi in questo caso diamo la possibilità appunto alla persona di poter vendere non solo poi l'alloggio ma anche la superficie stessa. Chi è d'accordo? Se c'è qualche intervento, non c'è, quindi...
No, votiamo già.
Votiamo un'immediata eseguibilità. Unanime. Punto numero 5. Lavori per realizzazione rotatoria nell'intersezione stradale tra Corso Sant'Ignazio e Corso Aosta. Acquisizione sedime stradale. Allora, qua... stiamo parlando della rotonda che conoscete benissimo, quella zona Acquedotto, Forlini. Cos'è successo nella realizzazione della rotonda? Siamo andati anche ad occupare una parte di terreno di un privato, ed è logico che in questo caso, ultimati i lavori, dobbiamo fare questo passaggio perché a seguito di questa delibera ci sarà poi l'atto notarile e l'acquisizione di quel sedime stradale del privato, anche perché poi vogliamo rendere quella rotatoria decorosa, anche perché direi che Forlini si è dato disponibile ad occuparsene, e quindi però è chiaro che per poter andare dal notaio dovevamo fare questo passaggio e questa delibera consigliare. Quindi direi che non credo ci siano degli interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Unanime. Immediata eseguibilità.
Sì. Salvi a espandere le proprie proprietà.
Punto numero 6 all'ordine del giorno, comunicazione sindaco e consigliere. Allora, io come comunicazione, poi magari ce ne sono anche altre e intervenite tranquillamente, farei un passaggio su un'ordinanza che vogliamo in questi giorni adottare, che è un'ordinanza che era già stata messa in campo nel 2021 dalla precedente amministrazione, e si trattava di questa ordinanza che vietava la possibilità di poter occupare in termini il parco Durandi nelle ore notturne. Allora, diciamo che quell'ordinanza aveva sortito effetto, perché in quel periodo gli schiamazzi notturni erano veramente diventati a un livello insopportabile, e questo lo dico per tutti i residenti dei vari condomini che sono attorno al parco. Ecco, esatto. Quindi poi c'è stata questa ordinanza, chiaramente l'ordinanza ha portato anche a controlli da parte dei carabinieri, quindi controlli per il fermo, a volte solo l'attiritata, perché si tratta anche di ragazzini molto piccoli, stiamo parlando di ragazzi delle medie, quindi davvero le cose si sono placate. Probabilmente per un anno o due erano gli stessi ragazzini che se ne sono legata allora, e adesso sono altri, perché quest'anno ci sono stati, poi penso che anche voi l'abbiate raccolte, moltissime, moltissime segnalazioni. Quindi a brevissimo andiamo di nuovo a emettere questa ordinanza. Gli orari saranno dalle ore 24 alle ore 7 del mattino, poi penseremo di mettere dei cartelli all'interno del parco che dia la comunicazione diretta anche ai ragazzi, e poi chiederemo alle forze dell'ordine di poter intervenire in modo un po' più, direi, consistente. Dopodiché sulle telecamere ho già detto, abbiamo, guardo il capogruppo se abbiamo degli avvisi per quanto riguarda eventi in questo periodo.
Martedì il cinema. Martedì. E Barbie, dovreste venire, secondo
sì,
me.
No, abbiamo fatto il pienone tutte e tre, sì, cioè tutte e due le sere, tanta gente.
Un evento di successo, perché fare i film per i bambini è chiaro che attira molto.
Mauro perché è già vestito adatto.
Ah, ce l'abbiamo con Mauro. No,
e voi perché non sapete?
Non è che dobbiamo farti compagnia.
Quindi, direi se avete delle comunicazioni voi.
No, io concordo sul fatto dell'ordinanza. Prima la fatta è meglio.
Certo. È stata in giunta.
No. Alzarsi.
No, no, è un'ordinanza sindacale. Firmo io e via.
Perché alle 3:30 di notte alzarsi. Perché
sì, certo.
Non è non in un giorno. Perché hanno continuato.
No, no, costantemente.
Per una settimana e mezzo.
Appena finisce tutto, dico.
No, ma è più che altro il discorso della chiusura del parco Durandi, anche
piazza Giovanni XXIII,
Giovanni XXIII
è compreso.
Quella lì è compreso, certo. Anche credo che l'ordinanza tenga conto del parco.
Sì, allora
la sicurezza dovremmo iniziarla da lì, perché ci sono movimenti troppo strani
sulla piazza Giovanni XXIII.
No, sul parco.
Certo, abbiamo visto. Va bene, ok, direi che
possiamo andare a mangiare.
Beh, diciamo che vi facciamo gli auguri per le vacanze.
Perché costa meno, ma che roba!
Direi vi facciamo gli auguri.
Paola, sta ancora registrando.
Buon appetito a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao.
Bene, abbiamo finito bene.
Segretario, buona vacanza. Buona vacanza. Io vado.